Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica. Vi ricordo, sul sito di Radio Popolare, alla pagina Trasmissioni Pubblica, potete scaricare tutti i podcast di questa trasmissione, così come di tutte le altre del palinsesto di Radio Popolare. La città di Torino non è più la città dell'auto ormai da tempo. La grande ristrutturazione della Fiat all'inizio degli anni Ottanta è stata un po' lo spartiacque tra l'era industriale legata alla fabbrica dell'automobile, e quella che è diventata poi l'era post-Fiat. In questi giorni Torino è sicuramente la città degli armamenti, si sta svolgendo e si concluderà domani la Aerospace and Defense Meeting, che è una sorta di vetrina del mercato dell'industria bellica italiana. E stamattina, per la seconda giornata consecutiva, c'è stata anche una protesta. Cinque attivisti di Extinction Rebellion e Fridays for Future si sono appesi questa mattina al tetto dell'Oval a Torino, appunto dove si sta svolgendo questo meeting. Gli ambientalisti avevano uno striscione con la scritta: qui si finanzia guerra e crisi climatica. La guerra quindi e gli affari, oppure la guerra è un affare. Questo è quanto dimostra ad esempio un ultimo rapporto di Recommon, ne parleremo stamattina. Recommon è l'associazione che attraverso inchieste e campagne di mobilitazione combatte la corruzione, la distruzione dei territori e chiama alla responsabilità i grandi gruppi di interesse economici e finanziari. Il rapporto appunto di Recommon si intitola Soldi a grappolo ed è stato presentato in questi giorni proprio per essere concomitante con il meeting torinese degli armamenti. Il sottotitolo di questo rapporto è Gli affari di Intesa San Paolo nell'industria bellica e il legame speciale con Leonardo. Buongiorno e benvenuta a Daniela Finamore, buongiorno.
Buongiorno Raffaele, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora, Daniela Finamore è giornalista, fa parte di Recommon ed è la curatrice del rapporto Soldi a grappolo. Tu scrivi nel rapporto che la guerra è una gallina dalle uova d'oro e lo è anche per l'economia italiana. Ci vuoi spiegare questa affermazione, che immagino sia una constatazione?
Sì, nel rapporto abbiamo evidenziato come la guerra sia un'opportunità di business su diversi fronti. Già dalle statistiche dell'anno scorso, successivamente all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, era emerso chiaramente quanto questo nuovo scenario di guerra stesse fungendo da leva per la crescita economica di alcuni settori industriali. E diciamo, non è un dato che stupisce, sfortunatamente la storia è testimone di queste mobilitazioni industriali e finanziarie per rispondere ad esigenze belliche. Anche l'attuale contesto storico non sfugge a queste dinamiche. C'è stato un recente articolo del The Guardian che ha riferito che grandi attori finanziari come Morgan Stanley e TD Bank avevano già registrato un aumento di valori di 7 punti percentuali per il settore aerospaziale e delle armi nel periodo immediatamente successivo all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Quindi la guerra appunto è stata e con ogni probabilità continuerà ad essere una gallina dalle uova d'oro, e naturalmente anche per l'economia italiana. Infatti il 2022 è stato un anno record per la spesa militare italiana. Il bilancio del Ministero della Difesa ha sfiorato i 26 miliardi, con un incremento di circa più di un miliardo rispetto all'anno precedente. Naturalmente dietro questo slancio governativo naturalmente c'è anche un impegno altrettanto elevato di attori finanziari privati, Infatti, secondo la relazione annuale della Presidenza del Consiglio sull'import ed export di armi, nel 2022 gli istituti bancari italiani hanno fatto importantissimi affari con il settore della difesa. Parliamo di circa 10 miliardi e un 26% in più rispetto al 2021.
E sicuramente tra questi importanti settori bancari italiani c'è Intesa San Paolo, la principale banca italiana, perché nel rapporto vostro di Recommon si racconta un ruolo che Intesa San Paolo ha svolto in questa ripresa, chiamiamola così, dell'economia a trazione bellica. Di cosa si tratta?
Sì, nel report ci focalizziamo su Intesa San Paolo, essendo appunto la banca torinese, la prima banca italiana, e noi come Recommon svolgiamo un lavoro di campagna, ricerca e analisi, soprattutto relativamente all'esposizione di Intesa San Paolo al settore dei combustibili fossili. E Intesa è la principale banca italiana esposta al settore dei combustibili fossili, con 49 miliardi, un'esposizione che è trainata soprattutto dal settore degli investimenti. Lo stesso tipo di andamento l'abbiamo visto anche sul settore dell'esposizione di Intesa nei confronti del settore degli armamenti. Infatti, dando uno sguardo proprio al settore nella sua interezza, quindi non ci soffermiamo soltanto sull'import ed export, l'esposizione di Intesa San Paolo al settore dell'aerospazio e difesa dal 2016 ad oggi ammonta a più di 2 miliardi, 2,135 miliardi, e anche in questo caso il settore degli investimenti rispetto al 2021, nel 2022 ha registrato un incremento del 52%, quindi anche qui va tutto contestualizzato. Parliamo dell'anno in cui c'è stata l'apertura del conflitto in Ucraina, che quindi ha aperto nuove opportunità di business, tanto nel settore militare, tanto in quello dei combustibili fossili. E tra appunto i beneficiari degli investimenti di Intesa San Paolo ci sono i big dell'industria bellica a livello mondiale, giusto per citarne qualcuno, la statunitense Raytheon, la tedesca Rheinmetall, che sono tutte quante poi coinvolte, tristemente famose soprattutto per il coinvolgimento del conflitto in Yemen, ma soprattutto c'è l'italiana Leonardo.
E veniamo adesso appunto alla ex Finmeccanica. Ricordo che stiamo parlando appunto del rapporto fatto da Recommon su il ruolo della Banca Intesa San Paolo nella ripresa, diciamo così, dell'economia italiana trainata dal settore bellico. Soldi al grappolo, questo è il titolo del report, che tra l'altro dove lo si può trovare online, Daniela Finamore?
Il report è disponibile sul nostro sito, nelle notizie c'è il comunicato stampa con la pubblicazione che è scaricabile.
L'indirizzo del sito?
www.recommon.org.
Perfetto. Allora, negli ultimi anni Intesa San Paolo ha fatto affari soprattutto con Leonardo, appunto la ex Finmeccanica, è la società del settore della difesa, degli armamenti, che è controllata direttamente dallo Stato. La prima banca italiana, quindi abbiamo questa situazione, finanzia, investe nel principale gruppo pubblico del settore bellico e della tecnologia avanzata per la difesa. Sono due poli, quello industriale e quello finanziario, che in qualche modo, contrariamente alle leggi della fisica, si attraggono.
Sì. Diciamo, non stupisce vedere Leonardo come fiore all'occhiello in quello che è il portafoglio di finanziamenti e investimenti di Intesa San Paolo nel settore delle armi e della difesa. Appunto, ricordiamo che Leonardo è leader del settore in Italia, ha partecipato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e anche qui, per dare qualche numero, circa il 63% dei finanziamenti totali di Intesa al settore aerospazio e difesa sono a beneficio di Leonardo. Leonardo, appunto, la società attualmente guidata dall'ex ministro della transizione ecologica Cingolani, ha chiuso il bilancio del 22 con un utile netto di 932 milioni di euro, un aumento del circa il 60% rispetto all'anno precedente, quindi anche qui ricordiamo come, naturalmente, soprattutto per chi opera nel settore aerospazio e difesa, l'apertura di un conflitto costituisca una importante opportunità di business. Leonardo non soltanto è leader in Italia, ha un ruolo di primo piano anche al di fuori dall'Italia, è la prima società per ricavi derivanti dalla vendita di armi in Europa e, secondo alcuni report, alcuni studi, è anche la prima società che beneficia di fondi di ricerca e sviluppo militare che sono messi a disposizione dall'Unione Europea. Quindi, diciamo, come dire, dato l'importanza di questo soggetto e un'importante anche importanza economica e finanziaria di Leonardo, non stupisce che la prima banca italiana faccia degli affari con la prima banca del settore dell'aerospazio e della difesa. Tra l'altro i due soggetti condividono un particolare interesse per Torino, Intesa San Paolo ha la propria sede a Torino, Leonardo a Torino, ma diciamo proprio nella regione Piemonte ha tre sedi principali, tra cui anche l'unico sito in Europa di assemblaggio e collaudo per i caccia F-35. E per contestualizzare appunto, come si diceva in apertura della puntata, il nuovo progetto di Leonardo per Torino è la città dell'aerospazio, che è un megapolo nel settore aerospaziale progettato su un'area di 1 km² che amplierà gli spazi già esistenti di Leonardo, prevedendo anche nuovi impianti per impresa, ricerca, formazione. Si tratta di un'opera gigante per la città, un'opera che attualmente può contare anche su un finanziamento del 49% del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'opera appunto che è stata proprio lanciata in questi giorni durante l'Aerospace Defense Meeting, e che diversi gruppi ambientalisti e non, anche diversi comitati di cittadini stanno contestando appunto per questa preoccupazione che Torino possa diventare la città delle armi.
Allora, il tuo racconto adesso in questa ultima parte, quello che si è occupato dei due poli, come dicevo prima, dovevo aggiungere dello stesso segno che appunto contrariamente alle leggi della fisica si attraggono anziché respingersi, quello industriale, quello finanziario, Banca Intesa, Leonardo a totale controllo pubblico. Ora c'è una questione che volevo chiederti, è se questa attività massiccia di finanziamento messa in campo da Intesa San Paolo nel settore degli armamenti in qualche modo non confligga con regole interne, i cosiddetti codici etici, no? Che le grandi aziende si danno per testimoniare, diciamo così, una loro autoattribuita coerenza etica, morale, politica, dipende dai casi. Il caso di Intesa San Paolo com'è da questo punto di vista?
Per fare un paragone anche appunto con il legame dell'industria dei combustibili fossili, Intesa San Paolo ha una propria policy relativa ai materiali di armamento, così come ce l'ha nell'ambito ambiente e clima. In entrambi i casi appunto l'importante è poi andare a vedere quali sono i singoli termini utilizzati in queste policy che permettono o meno poi alla banca di avere un'attività finanziaria nei confronti di un determinato settore. Naturalmente Intesa San Paolo ha un proprio codice etico in materia del settore degli armamenti, anche se sul sito è disponibile soltanto un estratto. La banca si impegna a non avere alcun tipo di relazione finanziaria con produzione e commercio di armi che siano controversi o banditi da trattati internazionali. Relativamente a tutte le altre armi, la banca si limita a prevedere attività di finanziamento soltanto ad operazioni che riguardano produzione o commercio di armi nei paesi UE e della NATO. Sono previste anche transazioni con paesi fuori dall'UE e della NATO, ma deve esserci un processo di approvazione straordinaria, deve esserci anche un programma intergovernativo con la Repubblica Italiana. Dalla lettura di questa policy, come dicevo, sono importanti quelli che sono i termini che vengono utilizzati. Infatti troviamo qui molte analogie con la policy della banca su ambiente e clima. Infatti, come nel caso di quest'ultima, gli impegni di Intesa San Paolo riguardano sia le transazioni che i finanziamenti, invece sono esclusi gli investimenti, che sono il core business della banca. Intesa San Paolo è principalmente una investment bank. E allo stesso tempo la policy riguarda quelle che sono le singole transazioni, le singole operazioni, e non vieta i finanziamenti, gli investimenti direttamente nelle società che sono coinvolte nel settore degli armamenti. Quindi questi sono termini che costituiscono poi delle scappatoie che permettono ad Intesa di continuare a finanziare le casse di Leonardo, ma anche di altri big dell'industria bellica. In ambito europeo non solo, ci sono degli sforzi in tal senso per migliorare delle policy, ad esempio ci sono circa 40 operatori finanziari che hanno pubblicamente escluso Leonardo, ma anche Rheinmetall ed altre dal proprio portafoglio a causa del coinvolgimento del business di armi controverse. Quindi il nostro auspicio è che anche la prima banca italiana provi da presto a prendere un impegno serio, chiaro e trasparente sul settore delle armi.
Soldi a grappolo, questo quindi è il titolo del rapporto preparato da Recommon e Daniela Finamore, che ce l'ha illustrato in questi minuti, è la curatrice di questo documento, gli affari di Intesa San Paolo nell'industria bellica e il legame speciale con Leonardo. Ricordo il sito, il vostro sito, l'indirizzo del vostro sito, che è recommon.org, lì dove si potrà trovare nel dettaglio il rapporto. Daniela Finamore, grazie per essere stata qui con me, buona giornata, presto.
Grazie mille, grazie, buona giornata.
Sono le 11.20 e questa è Pubblica Radio Popolare. Leggo da pagina 14 del Fatto Quotidiano di questa mattina il seguente titolo: Kiev pressa Roma e gli altri, intese per le armi senza fine. Restiamo nel settore degli armamenti e della guerra in qualche modo. Con questa citazione poi ne farò un'altra andando a prendere appunto un pezzo di una pagina del Manifesto di questa mattina. Ma dicevo, il Fatto Quotidiano, Marco Franchi, racconta quale sarebbe questa pressione che il governo e le autorità di Kiev fanno sul governo e le autorità italiane. Scrive Marco Franchi: un accordo politico bilaterale annunciato tra Italia e Ucraina con un negoziato ancora in fieri. Ieri la presidenza ucraina ci ha tenuto a ricordarlo per inchiodare, questa è l'espressione che usa Marco Franchi, l'Italia alle sue responsabilità. Che poi, viste da Kiev queste responsabilità, significano continuare ad offrire un sostegno soprattutto militare. L'accordo bilaterale è legato ad un accordo quadro dei paesi del G7 per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina. A luglio, a margine del vertice della NATO che si era svolto a Vilnius, lo avevano annunciato i paesi del G7, Germania, Francia, Italia, Stati Uniti, Canada, Giappone e Regno Unito, oltre all'Unione Europea, avevano fatto sapere di essersi impegnati per fornire impegni di sicurezza bilaterali a lungo termine. Il passo, questo, giungeva dopo che l'Ucraina aveva chiesto un aumento dell'invio di armi e munizioni. Il tema resta questo ed è il tema principale. Vi dicevo che avrei citato il Manifesto perché qui c'è un appello che il Manifesto ospita questa mattina ed è un appello per il cessate il fuoco permanente a Gaza. e per una soluzione politica. Un appello che, fatemi andare un attimo anche a pagina 3, un appello che è stato promosso da Emergency, dal laboratorio ebraico antirazzista Mediterranea, Assopace Palestina, è stato sottoscritto da altre associazioni, sigle, Amnesty International, Italia, l'Arci Libera, il gruppo Abele e poi un ponte per i beati costruttori di pace, Lunaria, l'Associazione Senza Confine e Articolo 21. Che cosa scrive questo appello? Comincia in questo modo, con queste parole: la fragile tregua ottenuta per Gaza è il frutto di una lunga mediazione internazionale, ma servono un cessate il fuoco permanente e una vera e propria soluzione politica per una prospettiva concreta di pace e di giustizia. E ancora, davanti agli orrori a cui abbiamo assistito in queste settimane, l'opinione pubblica internazionale in Europa si è polarizzata, con il ritorno di gravissimi episodi di antisemitismo ed di islamofobia, riportandoci così alla retorica dello scontro di civiltà che ha fatto danni enormi negli ultimi decenni. Questa logica binaria, dice sempre l'appello per il cessate il fuoco, da una parte e dall'altra, è la trappola a cui è necessario sottrarsi in questo momento. Non si può cancellare l'orrore del 7 ottobre, ma si può fermare la strage a Gaza. Un crimine di guerra non ne cancella un altro, alimenta soltanto l'ingiustizia che prepara il terreno ad altra violenza. E quindi finisce l'appello sostenendo, dicendo che chiediamo la fine definitiva del massacro a Gaza, l'avvio di corridoi umanitari adeguati e la liberazione di tutti gli ostaggi. In Israele oltre 1000 palestinesi sono trattenuti in detenzione amministrativa, tra cui un centinaio di minori, di cui chiediamo il rilascio. È necessaria una soluzione politica a partire dalla fine del regime di apartheid e delle politiche di colonizzazione e di occupazione militare israeliane. Questo è dunque l'appello che è stato pubblicato questa mattina dal manifesto. Dicevo, tante le sigle, i promotori sono Emergency, il laboratorio ebraico antirazzista Mediterranea e Assopace Palestina. Minuti, Radio Popolare Pubblica. Andiamo a chiudere la puntata di oggi. Tra poco la linea passa a Calti e Rarubini. Io vi saluto, ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao. I will tend my grief. I will achieve safety. I will find relief. I'll show myself mercy. I'll show myself respect. Yes, and I'll decide when I'm ready to forgive, but not forget. And I will ask you, I'll ask you questions, and I will try to understand. Yeah.
sarà sì.